nessuno c'è tal Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui, riuniti, caro Manera. Buongiorno.
Allora, oggi ci sono molti ospiti e io vorrei entrare e dire poi, sto in silenzio fino verso le 10, va bene? Prima faccio solo dei versi, faccio...
Per esempio, per esempio, c'è Andrew Spannaus.
That's Manera.
That's Manera.
Ti piace, eh? E questo gli va bene. Si sì, era stancato di That's America, quindi adesso...
Quindi fino alle 10, perché oggi hai detto che abbiamo molti ospiti, giusto?
No, siamo pieni. Allora, ti lamenti full, quando abbiamo full, pochi
siamo
ospiti.
Full. No, guarda, oggi sono full.
Ti lamenti quando ne abbiamo pochi. Ti lamenti quando ne abbiamo tanti. Ti lamenti quando ne abbiamo
metà. Sai che più ospiti ci sono, più vuol dire che i conduttori hanno poco e niente da dire. Cioè, questa è la regola.
Facciamo le domande.
Sì, perché non abbiamo niente da esprimere come persone. Siamo dei recettori delle opinioni altrui, che però non hanno niente da esprimere. Giusto?
Siamo dei pupazzi.
Dei pupazzi da circo.
In seconda fila, in terza fila.
Esatto, in quinta fila. Andrew Spannaus, Leonardo Manera, siamo qui, è lunedì. Abbiamo tante cose da dire. Ce n'è una che mi diceva poco prima di andare in onda, il buon Andrew.
C'è.
Senti qua, in America ha messo una linea telefonica.
C'è tutto un ufficio
sì. per
ricevere le denunce contro Puff Daddy, contro Sean Combs.
Cioè uno chiama lì se si sente molestato.
È una società legale che raccoglie per fare tutte le cause. 26.000 persone hanno telefonato per dire che sono stati abusati, sopraffatti da Sean Combs.
Sembra un po' troppo.
È molto, molto proprio. Prende delle pastiglie veramente efficaci.
26.000, no? Forse qualcuno si è fatto prendere la mano.
Sì. Gli avvocati dicono, vabbè, è gente che cerca soldi, però 40 cause sono già state intentate e promettono altre da tutti questi 26.000.
Da 40 a 26.000. Come è andata a Gorgazzo? Ci hai mandato le foto anche. Vabbè, ma vada via i chap, come si suol dire. Pietro La Corte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qua, dai, fino alle 11. Vai, Pietro. Fanno sulla musica, così DJ Nugget ti viene a prendere con un randello dottoso.
Ben ritrovati.
Com'è andata a Polcenigo? E a Gorgazzo? Ci hai mandato delle foto meravigliose. Mm-hmm. Cioè, un'acqua di un colore. Molto efficace questo tuo commento. Molto, molto bene, molto bene. Adesso devi continuare fino alle 11 o puoi esprimere qualcosa? Fino alle 10? Più di qualcosa. Ma tu come fai a lavorare con uno come Leonardo Manera?
Lo vedo saltuariamente, insomma,
ecco,
quindi
ti salvi così.
Sì, a volte anche al telefono quello. Adesso recentemente lo vedo più in studio quando vengo anch'io.
Per quello lo vediamo saltuariamente anche noi, se proprio, se proprio dobbiamo. Fino alle 10. E poi dalle 10 alle 11?
Non si ferma più. Sarà un fiume, un torrente, una sorgente in pieno.
Va bene, va bene. Allora, avete sentito quello che succede in Romania? Ecco, anche Leonardo l'ha sentito. Quello che succede in Romania, ne abbiamo parlato. Oh, signori, J.D. Vance, lì il bovaro del Wyoming, è venuto a dirci proprio che quello che succede in Romania è emblematico di come l'Europa, secondo gli Stati Uniti, si sia un po' addormentata. e si sia un po' seduta su, in termini di democrazia.
Candidato. Forse un po' di ragione ce l'ha, vediamo.
Eccolo là, that's Trump!
Vediamo.
Il trumpista vero è qua, è il nostro
spandau. Io qualche dubbio su questo caso romeno ce l'ho, però sentiamo l'ospite.
Sì, in Romania la notizia è che il candidato che aveva vinto le prime presidenziali, il primo turno, e poi è stato annullato tutto, adesso non si potrà neanche presentare a maggio, come invece ci aveva detto Alberta Forgiarini, giornalista rumena, che ci aveva spiegato in realtà potrà candidarsi o tenterà di candidarsi anche a maggio, ma è stato cassato, come si suol dire. È la democrazia? So, che ne
cassato,
pensate?
Scusa, da chi? Dalla Corte di Cassazione,
corte
rumena, chi ce lo spiega, impedito di...
Ce lo spiega la nostra giornalista che adesso stiamo cercando di contattare. Il dato di fatto è democrazia questa?
Beh, io ho dei dubbi, perché la cosa particolare che si è detto, sì, ma è stata la Russia, cioè la prima volta le elezioni sono state annullate, la cosa a cui si riferiva Vance, no? Perché la Russia aveva finanziato una campagna a favore di questa? Poi si è scoperto che non è stata la Russia, è stato il Partito Liberale Pro-Europeo a farlo per cercare di danneggiarlo. È stato un trucco che gli hanno tentato, che è andato malissimo. No, quindi poi questo è stato trovato con un sacco di soldi, con le armi. Magari oggettivamente è una persona pericolosa, bisogna vedere. Però se la gente ha votato ed è avanti anche nei sondaggi, uno dice: qual è la motivazione?
Cioè, non ha delle accuse specifiche.
Beh, no, era stato fermato, ma guarda che ce lo spiega Alberta Forgiarini, che torna con noi. Buongiorno, ciao Alberta, eccoci.
Ciao Alberta.
Ciao Andrew, ciao Alessandro. Allora, la decisione si basa sulla precedente sentenza della Corte Costituzionale, che a dicembre aveva annullato le elezioni presidenziali dopo le rivelazioni su una campagna orchestrata dalla Russia per sostenere Georgescu. Cioè, questi della Commissione hanno detto: ok, però se in quel momento tu ti sei candidato e alla fine non era una candidatura giusta, cioè vera, nel senso che ci sono state intromissioni da altri paesi, da un altro paese, cioè la Russia, allora vuol dire che tu non puoi candidarti.
Sì.
Però in questo momento diciamo che può ancora presentare ricorso alla Corte Costituzionale Calin Georgescu, che ha intanto protestato contro la sua esclusione con un post su X, definendola un colpo diretto alla democrazia e dicendo che l'Europa è ormai una dittatura, la Romania vive sotto la tirannia. E anche Elon Musk ha scritto subito la stessa cosa.
Per carità, poi queste sono parole forti, però qua si parlava, anche tu Leonardo avevi dei dubbi, insomma, un gesto forse non proprio democratico potrebbe apparire, perché
no, ma poi diceva anche adesso Andrew che in realtà poi non è vero che la Russia avrebbe condizionato le elezioni.
È così, Alberto? Io ho letto che è stato Partito Liberale Nazionale in realtà a fare questa campagna su TikTok, era stato scoperto dal fisco.
Sì, dicono che in realtà hanno scoperto che anche qualche partito rumeno, che è liberale praticamente, ha cercato di cambiare, diciamo, i voti, nel senso che questo candidato facesse che un altro non andasse al ballottaggio, però questa cosa è ribaltata e alla fine questo è uscito il primo candidato, ma in realtà sì, è stata questa cosa, ma il sostegno è stato più della Russia, cioè tutti quei conti che l'hanno sostenuto erano pagati.
No, quindi entrambe le cose.
Il fatto che un candidato sia sostenuto dalla Russia in sé è una causa, diciamo, giusta per annullare le elezioni?
Ci credo false dichiarazioni sul finanziamento della campagna elettorale, questo è stato un po' l'accusa.
Sì, esatto, perché lui aveva dichiarato zero soldi nella campagna elettorale. Adesso, quando ha fatto la dichiarazione dichiarazioni, ha detto che aveva ricevuto in regalo una macchina, dei soldi, così per essere sostenuto, ma che non aveva lui guadagnato o non aveva avuto proprio dei soldi.
Sì, il tema, Alberta, ci ricordi quanto aveva preso nel primo, quando aveva vinto il primo turno? Quanto aveva preso di percentuale? Più o meno, più o meno.
E adesso andò a 20. 28 mi sa, 20.
Ecco, 20, vabbè, facciamo.
Comunque adesso.
No, ma la domanda è questa: cioè, voglio dire, il popolo rumeno va a votare in massa Calin Georgescu perché sa che dietro c'è la Russia? Io credo di no. Cioè, credo che poi uno valuti quello che uno dice, no?
Diciamo che l'hanno votato 2 milioni e la Romania ha 18-19 milioni, allora non è proprio in massa. Ma come dicevo anche l'altra volta, diciamo che la gente non tutta la gente pensa che lui sia sostenuto dalla Russia e che in realtà le cose andranno male se lui diventerà presidente. Però ad esempio i sostenitori ieri sera gridavano e dicevano libertà, solo che a dire la verità la libertà c'è in Romania, nel senso non si capisce quello che vogliono, e puoi andare a studiare all'estero, puoi viaggiare, non è che
probabilmente libertà di votare un candidato senza che le elezioni vengano annullate, probabilmente i suoi sostenitori si riferiscono a questo.
Sì, solo a questo, solo che da quello che dice Georgescu, diciamo che la democrazia non sarà più in Romania, perché lui dice che smetterà di fare i contratti con il Bruxelles, uscirà dalla NATO, farà tutte queste cose che diciamo che la Romania non è un paese forte come la Germania, l'Italia, e a questo punto cosa farebbe la Romania senza questi aiuti?
No, ma è chiaro che noi intanto ti ringraziamo, Alberta Forgianini, ripeto, giornalista rumena in Italia e
dell'Associazione Stampa Estera di Milano.
Ricordiamolo, lo ricordi
molto
giustamente.
Brava lei,
con,
molto brava
con orgoglio,
l'associazione
di cui sei stato presidente.
Ah sì, è vero, per qualche anno.
Ecco. No, grazie ad Alberta Forgianini. Vedremo gli sviluppi, perché potrà fare ricorso contro questa decisione. Sta di fatto che, insomma, eccolo qua, il nostro americano dice: vedete che Vance vi aveva detto, tra le varie frasi, Leonardo, proprio questo: se voi, le vostre democrazie sono tali per cui uno vince le elezioni e dovete fermarlo, forse dovreste farmi una domanda sulla reale forza delle vostre democrazie.
Pone delle domande vere. Se vuole uscire dalla NATO, per esempio, ovvio che ci sarà una certa opposizione istituzionale a questa cosa. Però se la gente deve votare, dicono che nei sondaggi aveva 40%, adesso...
Però viene fermato. Insomma, viene fermato.
È legittimo fare queste opinioni politiche, sono legittime?
Sì. Oddio.
Cosa dice J.D. Manera?
J.D. Manera, non lo so.
Io dico che noi abbiamo un'idea in Europa di una nostra supremazia culturale e un modo di pensare che deve essere mantenuto in tutti i paesi che fanno parte dell'Europa. E se uno la pensa così, viene additato un po' come
amico di Putin.
Amico di Putin, eccetera, eccetera.
Savic Schuster, ciao Savic, buongiorno.
A proposito di Putin.
No, a proposito di Russia e di influenze, insomma, adesso abbiamo sentito, allora, negli ultime 24 ore c'è un Elon Musk che è letteralmente sta sgomitando, perché mi sa che ha dei problemi interni, di rapporti con alcuni ministri, con Trump.
È stato in una riunione, è stato ripreso dai ministri che non sopportano il fatto che lui voglia decidere tutto.
E quindi
Trump ha detto: adesso invece del martello useremo lo scalpello. Andremo un po' più con più attenzione.
E quindi lui nel giro di poche ore ha detto: qua se blocco Starlink mi sa che l'Ucraina crolla. E ha anche risposto a uno su Twitter dicendo: dovremmo uscire dalla NATO effettivamente, perché l'Europa dovrebbe fare...
Una cosa veloce su Starlink: ricordo che in realtà è il Pentagono che decide su Starlink, perché Musk ha un contratto di 500 milioni di dollari per fornire sta cosa. No. Certo, c'è un grandissimo conflitto. Se Musk dice io non lo faccio più, dovrebbero portarlo, ecco, in tribunale, cioè, eccetera. Ma il Pentagono non decide da solo.
Musk
lui
potrebbe unilateralmente decidere di uscire dal contratto di Starlink col Pentagono.
Perde una vaccata di soldi.
Sì, cioè, nella pratica sì, legalmente, adesso io non so qual è la penale per lui,
però
se dovesse
farlo in teoria.
Potrebbe farlo. Cioè,
potrebbe domani decidere di fare quello che vuole, poi chiaramente lo portano in tribunale tutto quanto, però l'Ucraina ovviamente non avrebbe a quel punto.
E invece, caro Savic, sul terreno, ma o meglio, e in Ucraina, si parla di pace come si parla, o di pace giusta, di tregua, oppure si combatte e basta?
Ma per ora si combatte e basta, ma sicuramente che a Kiev tra i politici si parla, ma se prendiamo il popolo in generale, Trump e la sua politica, loro veramente provocano parecchia umiliazione. Tra le persone, cioè gli ucraini si sentono umiliati da tutto quello che dice Trump, da come si comporta e anche da tutto quello che dice Musk. Ma ecco quello che voi parlavate dell'influenza di Putin o della Russia di Putin o di Cremlino di Putin, comunque nelle elezioni, allora in altri paesi, allora, cioè, c'è stato veramente un'influenza in America nel 2016 e in Ucraina nel 2004, quando Putin ha congratulato il presidente allora Yanukovych, sono state veramente elezioni totalmente falsificate e da lì è nata la prima rivoluzione arancione, e in fondo poi dopo c'è stato ripetuto il secondo turno e Yushchenko che era un candidato pro-europeo e mettiamo così anti-Cremlino ha vinto le elezioni. Romania per la Russia è un paese fondamentale, perché c'è la Moldova, perché c'è la Transnistria, no? Transnistria, scusa, e quindi è un paese strategicamente per la Russia fondamentale, e chiaramente che loro intervengono quanto possono, cioè nel senso in tutti i modi, con i soldi, con i cyberattacchi, con tutto quel che vuoi. Ma tornando sull'Ucraina, io penso che Ucraina è in una situazione senza via d'uscita.
Cioè? Cioè deve fare una sorta di pace, di tregua?
Ma tu capisci, cioè nel senso che, o voi capite, che quando Trump dice Ucraina dovrà cedere dei territori, non specifica quali. Quando Putin dice quello che è vostro, quello che è nostro e non vi diamo nemmeno un centimetro, anche lui non specifica che cosa intende. Che lui intende la linea di demarcazione di ora o lui intende Ucraina intera, incluso Kiev? Non si capisce niente, cioè nel senso, allora che cosa fa l'Ucraina? Il presidente Zelensky può permettersi di dire va bene, noi riconosciamo l'occupazione di Crimea e riconosciamo che non è un'occupazione ma un territorio russo.
Sì. E anche il Donbass magari.
Anche il Donbass magari, ma Crimea è un pochino più importante, diciamo così, ma può farlo. Io credo sarà difficile, perché il popolo, ma secondo me insorge in parte. In parte la gente è chiaramente stanca, perché ci sono parecchi caduti in guerra, che quando Valery Zaluzhny, ex capo dell'esercito, che adesso è ambasciatore a Londra, sì, quando lui dice che 50.000 caduti, che questa veramente è la cifra ufficiale, io credo che siano purtroppo di più, che per noi è una catastrofe, che noi non possiamo più continuare perché non abbiamo gente arruolabile proprio. Sì, sì. E allora a questo punto, più non ci sono le armi americane, più non c'è l'intelligence americana, e adesso io
una qualche fine bisognerà arrivare.
Senti, sai, io faccio questa domanda adesso, mi sembra che la situazione sia un po' più chiara nonostante tutto il casino di Trump, cioè anche Zelensky dice noi siamo disposti a smettere di sparare domani se la Russia smette di sparare, cioè se adesso si dovesse fermare tutto lungo le linee attuali. Questa sarebbe una soluzione accettabile all'interno dell'Ucraina, ma perché mi sembra che nella parte del Donbass più o meno quelli che sono rimasti lì sono comunque pro-russi a questo punto, gli altri sono andati via, no? E quelli dall'altra parte certamente sono tutti anti-russi, cioè nell'80% del paese, quindi non si è arrivata a una sorta di equilibrio che si potrebbe congelare adesso?
Sì, se fosse una cosa, sai, cessate di fuoco può durare un giorno, può durare due, può durare una settimana, basta vedere che succede a Gaza, no? Cioè, nel senso, il cessate di fuoco è un passo verso, possibilmente, se intermedio, verso un possibile patto di pace o trattato di pace. Adesso, trattato di pace. Le garanzie, cioè le garanzie di sicurezza che chiede l'Ucraina o Zelensky in persona sono garanzie proprio non chiare che i militari della NATO europei stanno tra le due parti. Io sento dai militari francesi che dicono che ci vorrà tra 50 e 100.000 militari europei, sì, per dividere le due parti. Allora sì. Immaginiamo 100.000, no? È una cifra seria.
No, ma è chiaro, è una situazione complicatissima. Savi, ma ti possiamo chiedere cosa sono passati alcuni giorni dallo scontro nello studio Vale? Zelensky, generalmente l'opinione pubblica viene giudicato bene per l'atteggiamento avuto, male?
Per l'opinione pubblica viene giudicato abbastanza bene, io dico purtroppo anche.
Purtroppo.
Ma sì, perché io penso che lui un pochino non ha capito quanto è cambiato Washington. Io penso che lui non capisce bene il presidente Trump. Io credo che
Trump capisce Trump, forse.
Chi capisce Trump? Lui anche dicevi c'è Musk che ha problemi personali, sicuramente ce l'ha, perché anche con figlio tutta questa storia un pochino la conosciamo. E poi anche Trump ce l'ha i suoi problemi, c'ha problemi anche lui, psicologici, quali vuoi, ma è un presidente degli Stati Uniti, quindi non si può dire la mattina una cosa e la sera un'altra. No, ma però lui è convinto che Ucraina deve cedere territori, sedersi a tavola con Putin e accettare le sue condizioni. E questo per il popolo, ma io penso che non sarà accettabile. Sì, certo che loro sono fieri, no? Il nostro presidente è andato in Casa Bianca e
ha tenuto testa,
ma poi è tornato a dire che è disposto.
Sì, nel giro di 48 ore ha detto bisogna fare.
D'accordo.
D'altra parte, se non si trovano più soldati da ruolare anche per l'Ucraina, diventa veramente, anche immaginando una resistenza così infinita, però se non ci sono più i soldati, la strada quale può essere? A meno che l'Europa non decida di andare a combattere in Ucraina, ma lo stato delle cose mi sembra improbabile.
No, va bene, allora se tu prendi per esempio le due possibilità che sarebbero o la peggio o la meglio, che al solito non succede né una né l'altra, cioè la peggio è chiaramente che Ucraina viene proprio digerita, cioè prima...
Arriva fino a Kiev,
sì, presa dalla Russia. Questo è il peggio. E il meglio è che Trump riesce veramente a fare cessate di fuoco e che metterli a tavola, e in fondo l'accordo di pace va lungo la linea di contatto adesso, quindi una parte di Zaporozhye, una parte di Kherson, Donbass e Crimea. Chiaramente la Russia insiste che sia tutto Donbass, tutto Kherson, che non controllano per ora i russi, e anche Zaporozhye. Va bene, queste sono le due possibilità che io credo non hanno nessuna possibilità di essere implementate. Quindi io credo che una parte del popolo ucraino cercherà di scappare, una parte del popolo ucraino continuerà la guerra partigiana, perché guarda che in alcune cose, tipo produzione dei droni, Ucraina è molto più avanti della Russia, molto più avanti, e quindi continueranno la guerra così, più o meno
a livello partigiano.
Semi-partigiana, con i droni, però con i droni, sì. Non con le mitragliette, no? Sai, è una situazione adesso sembra senza via d'uscita.
Sì, vedremo. Intanto ti ringraziamo, Savik Schuster, ci riaggiorniamo e adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Yo, Trimillat, yo, oh yeah. I used to be a criminal, top car dealer. Big competition, but my cars are real. But quite frank, my cars were professional. Ringed over, exceptional. Serial change, logbook keys. All you need to worry about was the fees. Well, let's see, it could start from a bag. Depending on what car, you can pay 20 G's. Look at these brand new X5 with keys. Look at these Mercedes-Benz with TV. Look at these Golf, Astras, TTs. And if you can want, yeah, we can get these. Best sellers were Puntos. Don't be laughing when I say Puntos. Applied the whole of Wolferstone with Puntos. They were cheap and cute and everyone could afford it. Like, that's a pack that all in, obviously cause of the music, but like, one time I got chased by helicopters, police dogs. Like, I got away though, but I listen to what happened though, look, so I'm in my punto, yeah.
Vance e Trump dicono l'Europa va arrangiata con l'Ucraina, non ce ne frega niente, mentre mettono il naso della questione della Romania.
Cosa devono fare le democrazie se il popolo vuole il tiranno? Devono proteggersi o devono rispettare la volontà del popolo e eleggere il tiranno?
È una bella domanda.
Ma è un tiranno, Giorgio? Questa è la domanda.
Questa è la domanda.
Sarei d'accordo, se uno dice io voglio abolire la democrazia, allora è inaccettabile come candidato. Però
il problema è che anche i tiranni dicono che la loro è una democrazia.
Come qualcuno fa notare la famosa frase, anche Hitler è andato al potere legalmente.
Però,
insomma, bisognerebbe per legge abolire la democrazia, così non ci sono più problemi di interpretazione.
Leonardo risolve.
Facciamo un referendum per abolire la democrazia.
Sì, è un ossimoro, un referendum per abolire la democrazia.
Quindi è giusto che gli ucraini si sentano umiliati. Prima l'America li spinge, li incoraggia e poi dopo li molla.
Ma essendo l'America una democrazia, ha eletto Trump,
che
ha cambiato linea
diverso.
Politica.
Andrew, ma ci dici qual è la vera motivazione per cui Trump vuole terminare la guerra in Ucraina e dare sostegno invece affinché continui una guerra in Israele?
Tu che sei ormai salito sul carro del trumpismo, saprai una risposta.
Gli interessi veri dell'America sono di riprendere i rapporti con la Russia, riprendere il dialogo tra grandi potenze per evitare di spingerla troppo verso la Cina. Questo a prescindere da quello che sta nella testa di Trump da un giorno all'altro. Questi sono gli interessi americani da anni, annunciati già da Obama.
E invece lì Israele e Gaza.
In Israele comunque è visto, ricordiamo che la parte palestinese è vista dall'establishment americano come più vicino a, in passato, l'Unione Sovietica. Israele, Arabia Saudita sono visti come alleati alleati del mondo occidentale, e quindi questo predomina ancora nell'istituzione americana.
Io ho deciso di partecipare alla manifestazione organizzata da Michele Serra, sai perché?
A Roma?
Perché dentro c'è di tutto, ci sono i contrari al riarmo, i favorevoli al riarmo, quelli
e
che
tu?
Io vado e mi
stai in mezzo,
comunque vada, comunque la pensi,
per la democrazia.
Comunque la pensi, mi ci trovo bene, perché c'è spazio per tutte le posizioni.
Beh, è una bandiera manifestazione
della pace e bandiera della guerra.
Bandiere europee, bandiere dell'Europa, questa no.
No, ma poi Landini ha detto che ci saranno anche altre bandiere, ci sarà un po' di tutto, diciamo. Quindi vado anch'io, che comunque vadano, mi ci trovo. È come se ai tempi del divorzio fosse fatta una manifestazione con favorevoli al divorzio e contrari al divorzio, tutti insieme a manifestare. Bravo Michele Serra.
Allora, potete picchiarvi alla fine.
Sai cosa succede in America? Questo guascone qua di fronte a te ce lo spiega adesso. Allora, sai che Trump vuole distruggere tutto quello che sono le politiche di inclusione, diversity, equality, giusto? Inclusion,
equity non sono la stessa cosa.
Va bene. Allora, per esempio, hanno cancellato, perché è l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, ha cancellato tutto quello che trova con la parola gay, tipo Enola Gay. Cioè l'aereo con cui hanno questi signori democratici buttato una bomba su Hiroshima. Enola Gay, cancellato, perché gay, ma Enola Gay era il nome della mamma.
Il nome della mamma.
Si chiamava così, gay, si chiamava. È cancellato l'algoritmo, ha detto togliere Enola Gay è un inneggiare.
Bisogna togliere
un
gay dappertutto.
Gay.
Adesso lo dico a tutti gli ascoltatori che dicono spannaus trumpista, stanno facendo delle grandissime cavolate, assolutamente, assolutamente contraddittorie, sì. Cioè dicono noi siamo per la libertà di stampa, poi hanno bandito il corrispondente della Associated Press alla Casa Bianca perché non dice Gulf of America, dice Gulf of Mexico.
Giusto, e poi come tutto il mondo.
Sono così tanto per la libertà che dicono siete liberi di dire solo quello che vogliamo noi, se dite una cosa diversa non va bene.
Stupendo.
Sono completamente contraddittori.
E poi c'era il corrispondente del Corriere che ha raccontato anche questa. Siccome un pensionato, credo, americano, aveva nel suo file all'Agenzia delle Entrate la parola iniquità, nel senso il suo
inequality,
ma che cos'era il suo, la sua pensione, un prestito, no, era considerato iniquo. L'algoritmo ha visto la parola iniquo, ha cancellato tutto il file nell'Agenzia delle Entrate di questo signore, perché no, diversity inclusion non va bene, questa parola,
ecco, ma
non
scusa,
va bene.
Questi che sono
l'Agenzia delle Entrate
sono delle stupidaggini, però,
pensa quel pensionato,
sì,
che
intendo
deve
dire, sono tutte iniziative che con la democrazia hanno poco a che fare, mi sembra, no?
Sì, stanno cercando di togliere quello che era l'imposizione dall'altra parte, ma così
sì,
facendo
però ne mettono una opposta.
Sì, mettono un'altra impongono.
E quindi come si concilia questo con l'idea di grande democrazia degli Stati Uniti?
Loro esagerano, è il tipico caso di buttare il bambino con l'acqua sporca.
Se questa cosa venisse fatta in Romania, per esempio, direbbero che è finita la democrazia, mi pare, no?
J.D. Vance dovrebbe criticare se stesso, ma questo è chiaro, c'è un modo di agire, soprattutto da Musk, però Trump lo avalla, perché Musk non avrebbe il potere senza Trump, c'è un modo di agire che è completamente fuori dalle righe. Quindi vi sorprenderà,
possiamo,
ma non stanno molto attenti
che gli
loro
Stati Uniti
principi.
Stanno diventando un'autarchia, un paese sostanzialmente autoritario, manca poco.
Per questo. Ricordiamo
siamo
che
è sul confine proprio.
Molte
ancora
delle
un passo
cose
siamo giù dal, siete giù dal burrone, dentro il burrone.
Non è una domanda per rispondere, è una domanda per
ovvio.
Per
cioè ormai la strada è segnata.
È il suo
siete
metodo.
Lì, siete un'autarchia ormai.
Andiamo tutti
dillo,
lì, andiamo.
Dillo, andiamo al traffico.
That's America!
No, di che siete un'autarchia, basta che
no, i tribunali, dipende davvero molto dai tribunali. I tribunali comunque stanno bloccando varie cose. E Trump ha fatto una grandissima cavolata. Dopo il discorso di martedì è andato dal capo giudice della Corte Suprema, ha detto grazie, non dimenticherò quello che hai fatto per me. Imbarazzatissimo il giudice, e secondo me si inimica ancora di più alcuni della Corte Suprema.
Salutiamo Paola che ci scrive: vi sto ascoltando da Bangkok, ci sono 32 gradi, sono le 15:45. Viva,
ma sai che io ho sempre più
Thailandia.
Voglia di cambiare completamente vita,
viva la
cioè proprio andare in un altro.
Vai da Paola a Bangkok. Bene, noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, le 9:47 minuti, dobbiamo parlare adesso un pochino di scuola, poi Andrew ci spiegherà cosa succede anche nella scuola americana, ma prima la scuola italiana, perché avete per caso visto sul vostro registro elettronico, il registro elettronico di vostro figlio, vostra figlia, che c'è della pubblicità? Perché Giovanna Garrone, che è project manager, consigliera comunale a Torino, buongiorno, buongiorno Garrone.
Buongiorno, rettifico, non sono consigliera comunale, sono consigliera di circoscrizione.
Di circoscrizione, mi perdoni. Se ne è accorta vedendo il registro elettronico e posso dire ha creato un po' un caso che in realtà c'era, no? Si sapeva già, i registri elettronici con pubblicità, giochi. E cosa ha fatto lei? Cioè, cosa, intanto la reazione che ha avuto quando se ne è accorta?
Allora, dico giusto due parole su chi sono, perché al di là di cosa faccio di lavoro ho una lunga storia, diciamo, di partecipazione negli organi collegiali delle scuole dal nido in su. In particolare sono stata presidente del consiglio d'istituto di un istituto comprensivo e ho un particolare interesse al tema della comunicazione tra scuola e famiglia, della cura della relazione tra scuola e famiglia. Ci tengo a dire questo perché questa mia attivazione sulla questione del registro elettronico si iscrive in questo tipo di logica, diciamo, e di interesse. Specifico anche che non si tratta di pubblicità tipo banner come quelle che troviamo su un sito utilizzando delle app, diciamo, commerciali. E si tratta di una cosa un poco più sottile, però diciamo che a me interessa mettere in luce che c'è una questione specifica che riguarda questo registro elettronico che in qualche modo è finito un po' nell'occhio del ciclone a seguito della mia segnalazione. E poi c'è un quadro un po' più ampio su cui poi mi piacerebbe darvi una notizia in anteprima.
Questo è Spaggiari, giusto? Perché tra l'altro esatto. Spaggiari che ha fatto retromarcia, ha detto, visto che il ministro Valditara ha detto non va bene, Spaggiari ha detto sospendiamo per il momento il tutto.
Esatto.
Quindi sembra un pochino rientrata, però al principio ci stava spiegando, non le è piaciuto.
Ma che tipo di pubblicità? Sì, ha detto non esattamente un banner, ma che cos'era? Io sono entrato adesso in Spaggiari e non vedo.
Ma adesso è stato sospeso.
No, perché adesso è stato tolto tutto. Però la cosa è questa, si tratta di contenuti extra, di sezioni extra, però bisogna specificare questo, che il registro elettronico in teoria è consultabile da computer, da PC, o come fa la maggior parte della gente, tramite un'app, smartphone o tablet.
Chiaro.
Ed è l'app che era strutturata in modo che oltre ai contenuti, diciamo, strutturali necessari del registro elettronico, consentiva l'accesso a un paio di sezioni extra, due sezioni diverse,
sì,
con un consenso che doveva essere esplicito. Quindi io per curiosità ho dato questo consenso, probabilmente molti altri utenti non l'hanno dato. Ma io ero curiosa anche perché, e qui poi ci torniamo, mia figlia ha iniziato quest'anno il liceo e passando quindi dalla scuola media al liceo ho cambiato l'app, ho cambiato il registro elettronico. Quindi per me era nuovo e volevo un po' capire come era organizzato. Allora ho detto va, vediamo sti consensi e vediamo cosa c'è. E poi un giorno che avevo un poco di tempo da perdere mi sono accorta, esplorando queste sezioni aggiuntive, che una conteneva dei giochini,
sì,
assolutamente analoghi ai tipici giochini da smartphone, quello della frutta che cade e si diventa più grande, queste cose qui,
sì,
a cui veniva aggiunto, diciamo, una patina di contenuto educativo, ma molto molto labile. E soprattutto ho presentato, come dire, questi giochini che erano mescolati poi a dei meme o a delle pillole di qualche informazione educativa, erano presentati, come dire, con l'aspetto di un feed, di un social network, mi spiego, cioè inducono a scrollare verso in basso per vedere, sì, cosa c'è sotto e che altro c'è. Quindi molto in contraddizione con tutto il tema, come dire, dell'attenzione allo sviluppo della dipendenza dallo smartphone.
Quindi,
anche caro ministro.
Non pubblicità.
Di pubblicità. E questa è una delle due sezioni. L'altra, invece, si presentava, e questa è la parte che a me ha turbato in particolare, perché si presentava in modo un po' truffaldino, passatemi il termine, come i progetti della tua scuola. Invece non aveva niente a che fare con i progetti specifici dell'istituto scolastico, ma portava a una sezione con delle, diciamo, dei link a dei servizi di natura commerciale che hanno però a che fare con l'educazione. Quindi pubblicità del diploma congiunto Italia-Stati Uniti, corsi di lingua, tutoraggio online, ossia ripetizioni online, consulenze psicologiche di psicoterapia online.
Beh, insomma, quindi una
prestiti pubblicità, studenteschi.
Pubblicità proprio esplicita,
quindi,
questa.
Tutti i servizi. Poi c'erano anche il link allo shop online di Spaggiari, ovviamente, e la libreria online, la libreria online di Spaggiari. Però il grosso erano servizi.
No, viene da fare questa domanda provocatoria, ma anche qui in studio, Leonardo Andrew, se è scandaloso tutto questo? È la domanda che faccio. È scandaloso perché nella scuola, perché anche nelle scuole, negli istituti è possibile, ci sono delle normative, fare delle pubblicità, cioè il dirigente scolastico può pubblicizzare qualcosa, anche è cambiata la normativa, è possibile. Viene da chiedere se tutto ciò sia scandaloso, se è giusto.
Non so, in America, dipende quanto incassa la scuola,
ecco. Leonardo,
ma questo è un aspetto, ma io penso che l'aspetto fondamentale sia come si presenta, appunto. Ci ha detto, no, che era un po' truffaldina, cioè i progetti della scuola. La cosa che a me ha sempre dato fastidio è quando i servizi esterni vengono presentati come una cosa della scuola,
in modo poco chiaro.
In America esiste il registro elettronico, i student information systems, buona parte sono pagati dalla scuola e quindi non hanno pubblicità. Ci sono alcune scuole che hanno meno soldi, o qualche scuola privata un po' economica, che hanno dei sistemi con la pubblicità esattamente di questo tipo, sì, cioè di servizi di tutoraggio, di libri,
no,
di cose di questo
Garrone,
tipo.
Abbiamo un minuto per concludere, dobbiamo andare al giornale radio. Sì. Che cosa le ha dato fastidio di questo, appunto? L'ha trovato scandaloso tutto ciò?
Sì, perché quel tipo lì di servizi, da un lato, viene presentato utilizzando quello che è un canale ufficiale, che è proprio individuato per legge come il canale ufficiale di comunicazione scuola-famiglia. Dall'altro fa leva su delle fragilità, perché se qualcuno ha bisogno di ripetizioni, ha bisogno di sostegno perché ha un disturbo specifico dell'apprendimento o ha bisogno di un prestito studentesco, non mi pare il caso che le arrivi un'informazione di natura commerciale anziché un sostegno ragionato ed educativo da parte della scuola.
C'è anche il problema che, provenendo da uno strumento ufficiale della scuola, si ha magari l'impressione che quei tipi di servizi siano i migliori o comunque quelli diciamo più garantiti dalla scuola stessa. Sì, questo è anche un po' discutibile.
C'è da dire che il ministro Valditara ha intervenuto, ha detto effettivamente è tutto sbagliato, va corretto, bisognerebbe fare anche forse un sistema informatico centralizzato, non affidarsi ai vari registri elettronici.
Centralizziamo tutto nella burocrazia nazionale, andrà meglio.
No, più controllato da questo punto di vista. e lo stesso Spaggiari al momento ha sospeso tutto questo. Quindi qualcosa evidentemente Giovanna Garrone ha fatto notare.
Dunque,
anche
se qualcuno ha bisogno di ripetizioni, io conosco persone che le danno, brave,
pensavo,
e che mi passano
tu
anche una piccola percentuale.
Eccolo,
ma è diverso forse se ti rivolgi ai genitori che agli studenti anche questo.
No, ma noi ringraziamo Giovanna Garrone, project manager,
volete,
e consigliere di circoscrizione a Torino.
Ho solo un 15%.
Dobbiamo andare al giornale radio, poi è venuto a ritrovarci un ospite nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Vai.
Uno Nessuno 100 Milan.
Oddio mio, com'è bella.
Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato.
Ma è possibile che non vogliate accettare che l'Ucraina ha perso la guerra? Cioè, è talmente chiaro, l'Ucraina ha perso la guerra.
Non facciamo queste definizioni puerili.
Mi basta una parola, ci vorrebbe un amico.
Alla domanda che voglio fare io a Spannaus, un popolo di 300 milioni di abitanti come l'America, negli Stati Uniti, sa produrre solo due candidati del genere, Kamala Harris e Donald Trump?
Questa ci riporta indietro di 8 mesi, basta!
No, possiamo, più c'è il mio libro, se vuole leggere il mio libro, inizio con quello dell'anno scorso.
Comunque la risposta è sì, gliela do io, l'America non può produrre di meglio.
Molto bene.
Questo è. 345 milioni, stiamo attenti.
Tra l'altro, per chiudere il discorso, diciamo, internazionale, anche Romano Prodi ha parlato della necessità di
fermi, bisogna stare fermi.
No,
stavolta ha detto che bisogna agire. Ci
vorrebbe un amico. E dobbiamo fare subito l'esercito europeo. Il riarmo è un passo in questa direzione. Certamente bisogna poi andare avanti, che ci sia un esercito comune, ecco, con un comando comune che coordini tutto.
E io sarò lì in prima linea a combattere nell'esercito
con il Regno Unito e la Turchia.
In prima linea.
Ha detto bisogna andare avanti, quindi non fermo. Dai, si scherza. Per concludere la questione della scuola, prima ho detto Andrew Spannaus in America ci diceva la scuola, sta succedendo questo, vorrebbe, così Donald Trump nei progetti, abolire il Ministero dell'Istruzione federale, perché le scuole dovrebbero essere gestite singolarmente dagli stati. Perché?
Allora, spieghiamo. In realtà questa non è un'idea di Trump, è un'idea che inizia già con gli anni di Reagan. Il Ministero dell'Istruzione fu creato nel 1980 da Jimmy Carter. Quindi l'istruzione
Jimmy
c'è.
Carter.
Jimmy Carter, no? Il compianto, i recenti. In America c'è grande sussidiarietà nell'istruzione. Cioè, le linee, cioè gli standard vengono fissati a livello dei singoli stati. No? Poi ci sono i distretti locali delle scuole che decidono l'implementazione, quindi decidono loro i libri di testo, come fare, e c'è gente, molte contee hanno anche una commissione eletta, i genitori vengono eletti per fare parte. Quindi c'è l'idea qui, e i repubblicani dicono da tanto tempo, poi ci vuole Trump per spingerlo avanti in modo, no, facendo casino, è di riportare le decisioni più a livello locale, queste che vogliono fare.
Ho capito, ma il motivo
perché a livello nazionale si impone un'ideologia di sinistra.
È la stessa cosa che si è detto anche molte volte qui in Italia, no?
Ma però c'è una argomentazione che capisco, dicono, se si impone a livello nazionale fa parte di uno scontro politico nazionale, se decidiamo a livello locale c'è più pragmatismo perché la gente deve decidere più direttamente sui loro figli, le loro famiglie, e quindi si tende a collaborare di più piuttosto che litigare in modo ideologico.
Questa è l'idea di Donald Trump.
Ma io non sono d'accordo di questa cosa qua, però spiegazione è questa.
È venuto a trovarci nuovamente il professor Nello Cristianini, che
ci
viene...
ha portato due cappellini,
esatto.
Non sapeva che c'era anche Andrew.
Va bene, buongiorno caro Nello.
Buongiorno.
E ben ritrovato. Questi cappellini. Grazie.
Direttamente dalla University
sono
of Bath.
Sono contento che l'abbia portato noi due e non a Andrew. Sì. Questo mi dà soddisfazione anche umanamente. Rendo felice.
Nello, io che so leggere, mi ha dato un libro.
Allunga a Andrew il suo libro, che è uscito da pochissimo, no? Proprio da pochi giorni.
Sei giorni.
Il titolo è Sovrumano. Attenzione, professor Nello Cristianini, l'abbiamo detto varie volte, torna con noi, insegna proprio intelligenza artificiale a Bath. Intelligenza artificiale, e di questo parla il tuo libro, anche questo libro, no? È una trilogia che si conclude praticamente.
Questo libro chiude la trilogia e quindi oggi si guarda al futuro e si parla della possibilità di essere un giorno superati in intelligenza da una macchina.
Questo è il tema di Sovrumano, sottotitolo Oltre i limiti della nostra intelligenza. La domanda da cui parte Nello Cristianini è: forse dobbiamo non chiederci più se l'intelligenza artificiale può fare le cose che facciamo noi umani, ma se l'intelligenza artificiale ci stia superando.
Sì, io penso che sia chiaro, se le macchine possono essere intelligenti lo sappiamo. L'abbiamo visto e sono 20 anni che l'abbiamo nel telefono, algoritmi intelligenti che imparano da noi, come YouTube e gli altri. Se possono conversare, lo sappiamo che è vero. Da 3 anni parliamo con grande soddisfazione di entrambi, con GPT e Claude e gli altri. La domanda oggi è se possiamo essere superati in intelligenza.
Sì, possiamo essere superati. Qui bisognerebbe definire anche l'intelligenza, cioè che cosa vuol dire essere intelligenti e cosa, come si misura l'intelligenza? Numero di nozioni, velocità di apprendimento, velocità di risposta o di elaborazione?
Ecco, per me intelligenza è anche capacità di elaborazione di un pensiero originale. Questo ce l'ha oggi l'intelligenza artificiale.
Dunque, se si vuole fare un discorso scientifico, che il mio obiettivo è, ci vorrà una definizione, una misura. Come si fa a sapere se l'abbiamo fatto? Una macchina intelligente come noi? Quanto manca? Come ci si arriva? Bisogna rendere il discorso oggettivo. E siccome l'obiettivo di molte grandi aziende è una macchina in grado di fare quello che facciamo noi allo stesso livello, mi sono detto, studiamo i modelli della mente umana che si imparano nel primo anno di psicologia. E questi dividono l'intelligenza in abilità linguistiche, matematiche, logiche, spaziali, emotive. C'è una serie di dimensioni separate. Ciascuna ha dei test. Questi test esistono e si possono dare anche alle macchine. E si chiamano in quel contesto benchmark. In quasi ogni benchmark, negli ultimi 12 mesi, abbiamo visto un avvicinamento rapidissimo delle macchine a noi.
Questi test sono riprodotti nel libro, no? Sì. Alcuni sono riprodotti. Per esempio, tra un capitolo e l'altro voi ritroverete degli intermezzi, che sono un po' dei test. Ma ne faccio un esempio. In un test c'è rappresentata una tazzina di caffè. Perché? Spiegaci il senso di test di questo genere. Oppure due foto di due volti.
Quello della tazzina è l'inizio di un viaggio importante, perché da circa 10 anni è possibile riconoscere gli oggetti nelle foto con grandissima accuratezza. Ma questo una volta era impossibile. E tutto nasce da una ricercatrice americana di Stanford, che si chiama Fei-Fei Li, che ha raccolto milioni di immagini di oggetti e le ha etichettate con il loro nome. Da quel giorno è possibile fare le competizioni fra macchine. Quanti ne azzecchi? E quella tazzina è un esempio di un oggetto che le macchine riconoscono. Quella competizione lì è stato il primo sorpasso, il giorno nel 2015 in cui una macchina ha fatto meglio di un essere umano. Da lì in poi abbiamo visto una serie di sorpassi nelle mammografie, nelle macchine degli aeroporti che riconoscono le persone, nel gioco del Go, nel gioco degli scacchi. Sorpassi di macchine specializzate ormai sono ovunque. La domanda è cambiata: se si può fare una macchina che sia generalmente più intelligente, non specialistica.
Infatti hai citato per esempio gli scacchi, poi Andrew ti faccio dire, è possibile arrivare a un punto in cui nessun campione umano batterà la macchina, perché la macchina sarà sempre...
Dunque, negli scacchi migliore. È così dal 1998. Nel gioco...
Ma senso, non è mai possibile che un essere umano superi e batta la macchina?
Non solo, ma anche nel gioco del Go, ma anche nella Dama, ormai quel tipo di giochi lì... La distanza fra due giocatori si misura con un metodo che si chiamano punti Elo Points. E avere una distanza di 100 punti fra due persone vuol dire che quello in vantaggio ha una probabilità molto più alta di vincere. Una macchina oggi ha 1.000-1.500 punti più di un essere umano, del campione umano.
E non può sbagliare, non può stancarsi, non può fare un errore. Non può.
Vorrei tornare un attimo alla questione della macchina che impara, cioè la questione della tazzina o altro, ma la questione del bias, cioè questi sistemi imparano le cose che abbiamo fatto vedere noi, no? O da quello che è già esistente. Qual è se si riesce a superare questo problema del fatto che non riconoscono qualcosa che è diverso, oppure pensano solo più o meno nel modo in cui sono stati istruiti?
Dunque, la definizione di intelligenza, una delle possibili, è proprio sapersi comportare bene in situazioni mai viste prima. Altrimenti basterebbe memorizzare. Anche negli scacchi, Scacchi era mai vista prima, cosa facciamo? L'intelligenza serve lì. Quando diamo i test universitari alle ultime macchine, sono domande mai viste prima. Sono domande che durante i SAT test americani ogni anno, tre volte all'anno... SAT americani, tre volte all'anno, si fanno... Sì, c'è un'azienda che fa queste cose. E come da noi la maturità, quando si apre la busta e viene fuori il tema... Il fatto che vengano superati con voti alti, quei tipi di esami lì, vuol dire che la macchina è in grado di rispondere a domande che non ha mai visto prima.
Sempre sulla base di quello che ha imparato precedentemente, di tutti i dati che ha immagazzinato.
Collegandoli e adesso anche ragionando, che è il punto.
Questo è il punto fondamentale. Infatti arrivano tante domande al professor Nello Cristianini, voi mandatecele se volete per comunità al 349-238-6666. Ne arriva una e poi ce n'è un'altra che io invece ho preso dal libro. La prima del nostro ascoltatore è: chiedete al professore se la macchina sa fare delle scelte etiche o politiche. Questo è Sandro che
spesso
ce lo chiede.
Parlando con l'intelligenza artificiale, o anche quando si sentono i robot parlare, dice: questo è un argomento di cui, sul quale preferisco non espormi, magari parlando di politica, no? Non dipende dagli algoritmi, da come sono impostate.
Sì, è più facile rispondere se abbiamo messo un paio di fatti prima e poi possiamo rispondere, se non vi dispiace. Però è vero che bisogna arrivare anche lì. La grande novità è che da un paio d'anni si è visto che aumentando la quantità dei dati e la potenza di calcolo, le prestazioni aumentano su quasi ogni materia tranne alcune. Nel senso che hanno superato le prestazioni umane in molte materie tranne alcune. Quelle che resistevano erano quelle scientifiche: matematica, fisica, chimica, programmazione. Sono cose che richiedono ragionamento formale. Da 6 mesi c'è un metodo per indurre le macchine a ragionare, passo dopo passo, in modo esplicito. Da quel momento lì, oggi, i punteggi anche in matematica, chimica, fisica e programmazione sono di tipo simile a quello umano. Ecco perché dico, da qualche mese si deve prendere seriamente la domanda. Non è più uno scherzo e non fa più ridere. Se le macchine possono uguagliarci nel giro di 1, 2 o 3 anni, non è solo uno scherzo. Le grandi aziende hanno investito centinaia di milioni o miliardi su questa scommessa.
Però sulla questione etica...
L'etica non è un fatto di intelligenza, è un fatto di scelte, di priorità. Al momento, se uno desse... se ci fosse un test etico, che gli esseri umani hanno un punteggio etico, se ci fosse una cosa che non esiste, ovviamente, allora sarebbe un discorso...
Allora la macchina potrebbe superare...
Ci sarebbe un confronto scientifico, ma altrimenti non si può fare un discorso scientifico.
Sì, non può esistere un'etica assoluta. No, cioè, è impostata sempre da qualcuno.
Sì, no, io non la conosco. Sì.
Non c'è una misurazione scientifica dell'etica, questo è il punto.
Esattamente.
Per la
definizione.
L'altra domanda invece che ne arrivano...
Scusa, se sì... Non è vero che non esiste una misurazione dell'etica, ma se si ponesse
dal punto di vista numerico scientifico,
sì, certo,
valutabile,
lo so. Uno deve stabilire i punteggi.
Sì, ma per esempio,
fatto.
Se si ponesse l'intelligenza artificiale la domanda: c'è un uomo un clandestino che sta annegando in mare, cosa facciamo? Cosa ti risponde?
Sì, è il classico dilemma del carrello, si chiama in etica. C'è un carrello, un binario con lo scambio, sì. Di qua muore questo, di là muore quell'altro, cosa fai? Ed è un dilemma che nemmeno gli esseri umani risolvono, e quindi quando si parla di fare una macchina che ci eguaglia, non ci aspettiamo che risolva una cosa che per noi non ha alcuna soluzione, no?
Però insomma, tendenzialmente, se chiedi a 100 uomini come si comporterebbero di fronte a un clandestino che sta annegando in mare,
non tutti 100 direbbero,
non
però,
tutti 100 fare, però fare un'ampia maggioranza.
Beh, ma direbbe... Questo è banalmente vero, quando si fanno le automobili come Tesla che vanno da sole, o le altre che vanno da sole, la priorità fondamentale è proprio la sicurezza dei pedoni e dei guidatori, quindi lì
c'è alla fine una scelta. Beh, ma anche tra virgolette pratico. Sì, anche etica in qualche modo, no?
Beh, mi sembra il minimo.
Dico, sì,
la sicurezza del guidatore nel padone, sì, certo.
Può avere dei risvolti anche etici in questo senso.
Però sì. Il professore nel libro, proprio lo trovo a pagina 33, si pone anche queste domande, un po' qualcosa ci hai detto, e cioè la domanda a un certo punto arriva: che aspetto ha un mondo in cui ci sono delle intelligenze artificiali con prestazioni superiori alle nostre? Un mondo in cui stiamo già vivendo, no? Che aspetto ha questo mondo? Perché molti pensano all'inquietudine, alla paura, al timore.
Secondo me è un momento buono per tutti insieme porci questa domanda, perché ha smesso di essere una cosa ipotetica e potrebbe essere concreta. Cosa vuol dire avere un'intelligenza superiore alla nostra? Se ci fosse, ancora non ci siamo. Ma il punto iniziale è questo: se veramente riusciamo a creare un'intelligenza che ci eguaglia, viene chiamata oggi intelligenza artificiale generale, artificial general intelligence. Questo concetto è ben definito, deve uguagliare gli esseri umani, ma la mattina dopo, perché mai dovrebbe fermarsi il progresso? Si parla di macchine che ci sorpassano. Ci sono due modi possibili per essere sorpassati e sono entrambi interessanti. Una macchina che si comporta bene come me in tutti i miei compiti ha due modi per sorpassarmi: o mi batte nei miei stessi compiti e fa matematica meglio di me, o fa delle cose che io non posso comprendere. Un altro compito, una cosa che mi è preclusa. questo è un mondo interessante, delle macchine comprendono cose che io non potrò mai comprendere.
Interessante o... Ovviamente arriva la domanda sulla guerra, un ascoltatore dice: l'intelligenza artificiale farebbe le guerre? Io penso di no, così come un pilota automatico è più affidabile dell'uomo. Cioè l'intelligenza artificiale farebbe le guerre, è chiaro, il sottotesto è come dire senza che ci sia un intervento, ma in maniera quasi autonoma, una macchina che dice ok, bisogna scatenare una guerra.
Io di tutte le cose che possiamo delegare a una macchina non comincerei da lì. Diciamo si comincia dall'ascensore e poi si passa al riscaldamento della casa.
È meglio Trump, abbiamo Trump per queste cose per decidere. Quindi.
Esatto. Cioè, prima di delegare cose di vita o di morte ci penserei 52 volte. Però non è escluso che qualcuno gli venga in mente questa idea.
E poi la domanda che sempre tutti si fanno è quella sulle possibilità di queste macchine di essere senzienti. Questo è un passo ulteriore ipotizzabile?
Ancora una volta, non c'è una misurazione di senzienza. In realtà ognuno sa dentro di sé di essere cosciente e nessuno lo sa degli altri. Degli altri, posso dire, si comportano esattamente come si comporterebbero se fossero senzienti, ma non posso conoscere, perché è una cosa soggettiva.
Ma lo stesso vale per le macchine. Il nostro Bruno che chiede: l'intelligenza artificiale superiore alla nostra crederebbe in Dio? Rientra in quelle domande per le quali non c'è una risposta sì, no, o meglio, ognuno può dare la sua, e quindi credo che anche la macchina che ha gli input degli esseri umani darà la sua. Ma
mi rendo conto che abbiamo fatto dei salti troppo veloci. Definiamo cosa vuol dire intelligenza altrimenti artificiale. Qui si parla di macchine che sono in grado di, in questo momento, programmare i computer a livello di ottimi programmatori del software, ingegneri del software, da quest'anno. Per un'azienda informatica che produce software, automatizzare il software non è un altro mercato in più, vuol dire avere un vantaggio sugli altri. Oppure, in questo momento, le domande che si danno nelle Olimpiadi della matematica, cioè i migliori matematici competono, quelle domande la macchina le passa adesso. Quindi, avere a disposizione una scatola di metallo con dentro il migliore matematico, il migliore chimico, il migliore fisico, a costo basso, vuol dire avere poi 1 milione di questi, o 100 milioni. Cosa fa una società, un'azienda, un paese che ha a basso costo milioni di esperti di ottima qualità? Cambia l'economia. Sono queste le cose veramente fondamentali, anche geopolitiche, di cui si parla, no?
Cioè, insomma, alla fine, da come la descrivi tu, mi sembra che rimanga al momento ancora uno strumento, per quanto importante, fondamentale, però rimane ancora uno strumento a disposizione dell'uomo.
Deve essere uno strumento. Si parla di creare strumenti unici e potentissimi. L'effetto che può avere questo strumento, e si parla dei prossimi pochi anni, è paragonabile all'effetto della macchina a vapore. È uno strumento. Ma quando si introduce la macchina a vapore, cambia fondamentalmente la storia.
No, io ricordo, stiamo conversando con Nello Cristianini, il suo libro Sovrumano, arrivano le domande, io anche ne ho diverse altre. A un certo punto tu però nel libro scrivi: non sono affatto convinto che sia necessario paragonare l'intelligenza artificiale a quella umana.
Vero.
Visto che l'intelligenza è come? Allora non viene un po' a crollare,
no.
A crollare tutto il discorso?
Dunque, noi non siamo il paragone di ogni intelligenza, noi siamo una delle 1000 intelligenze su questo pianeta, chissà gli altri pianeti. L'intelligenza è una cosa molto comune in realtà, ma siccome in questo momento, per motivi vari, l'obiettivo ufficiale di ogni gruppo di ricerca è l'intelligenza artificiale generale, che eguaglia e supera gli esseri umani, hanno messo l'essere umano come
paragone.
Allora io la domanda me la pongo, faccio un libro e discuto cosa vuol dire eguagliare gli esseri umani. Ma è vero che una rana, un gatto, un pollo, anche loro sono intelligenti?
Sì, però come dire, essendo programmata da noi esseri umani, diciamo, la parametriamo sui valori di intelligenza, non del pollo o della rana.
La verità è che sì, fare una macchina equivalente a noi a rispondere a domanda economica, perché tutti i lavori che oggi facciamo in smart working attraverso uno schermo sarebbero accessibile a una macchina se fosse equivalente a me, la metto dentro nello schermo. Questa è una delle ragioni.
E poi l'altra domanda è: chi programma queste macchine? Nel senso, noi immaginiamo che siano necessarie per forza di cose persone con degli intenti positivi, diciamo, rispetto al genere umano, ma la programmazione di queste macchine è in mano a quali gruppi? E questo potrebbe condizionare in qualche modo le scelte dell'intelligenza artificiale?
Allora, intanto la cosa più bella da dire è che da un po' di tempo è meglio parlare di addestratori che di programmatori. Queste macchine si addestrano, si prendono dei dati da addestramento, si usano come esempio, la macchina impara dagli esempi e inizia a comportarsi sempre meglio. E d'altra parte abbiamo un altro gruppo di persone, i valutatori, quelli che inventano esami sempre più difficili per cercare di fare lo sgambetto a queste macchine. E quando riescono a trovare un test che la macchina non passa, gli addestratori sono contenti, si mettono a lavorare per fare una macchina ancora più capace. E questa corsa agli armamenti fra addestratori e valutatori sta accelerando. È questo che sta producendo il progresso rapidissimo.
Certo, ma io intendo dire, per paradosso, se ci fosse una serie di addestratori, diciamo, che negano la Shoah, per esempio, ecco, potremmo trovarci un'intelligenza artificiale che va in questa direzione?
Tecnicamente è possibile, e le grandi aziende serie mettono una cura estrema nell'evitarlo, hanno una serie di criteri, c'è anche una legge, ma anche criteri etici, morali, e si evita. Ma chi può dire che in un paese lontano una persona con cattive intenzioni non lo faccia? Certo che è possibile.
Io avevo fatto questa prova sulla questione Hamas. Per molto tempo il ChatGPT si rifiutava di rispondere quando c'era la parola Hamas dentro, a prescindere da come si parlava. Cioè proprio si rifiutava di tradurre o editare, rivedere una frase di questo tipo, perché è designata un'organizzazione terroristica. Adesso è cambiato, adesso lo fa, però io avevo fatto notare, avevo fatto anche dei video su questa cosa qua, dicendo questo è un modo molto chiaro che uno dice stabiliamo delle regole, però anche modo di controllare, cioè di censurare il discorso, perché allora non posso parlare di certe cose della realtà perché il sistema non me lo fa fare.
Ovviamente poi arriva sempre la domanda che ricorda War Games. Tu l'hai visto il film War Games? No.
Ero bambino.
Certo, tutti eravamo bambini, noi almeno di questa generazione, quel film nel quale le macchine prendono il controllo, il sopravvento sugli esseri umani che non riescono più a fermare l'imminente distruzione mondiale. Va bene, siamo con Nello Cristianini. Dopo la borsa continueremo questa interessante chiacchierata sul tema dell'intelligenza artificiale. Oggi Repubblica dice che c'è anche lo chef che in cucina ormai usa l'intelligenza artificiale per fare le ricette. Devo dire che insomma, questo tema della creatività ormai è interessante, perché se no andiamo tutto con l'intelligenza artificiale, metti tot di pepe, metti tot di sale, metti qui, metti là, metti su, metti giù.
Quanto basta.
Deborah Rosciani, ti vedo molto pronta, e allora vai con la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Jimmy Carter.
Jimmy Carter.
Quanta fatica.
Appunto, con l'intelligenza artificiale si potrebbero sicuramente abbassare le liste d'attesa in ospedale, visto che la macchina ha referta già esami radiologici meglio dell'uomo.
Si può insegnare una macchina con testo, ironia e sarcasmo? E se sì, come?
Siamo con il professor Nello Cristianini, ci dicono, qualcuno ci chiede, ripetete il nome dell'autore, eccolo qua, Nello Cristianini, il libro è Sovrumano, edito dal Mulino, lo potete trovare già in tutte le librerie fisiche e virtuali. Allora Nello, vuoi rispondere ai due ascoltatori? Interessante è quello sulla questione sanitaria, perché uno pensa che l'intelligenza artificiale serva solo a fare danni, in realtà è un grande strumento a beneficio dell'umanità se utilizzato.
Sì, ma quelle domande sono belle, perché vanno bene insieme e toccano entrambe i due lati del tema di sto libro, perché il primo dice ovviamente può leggere le radiografie bene. Infatti in Inghilterra le mammografie la macchina le legge con l'8% di accuratezza meglio del miglior esperto e si usano. L'altro dice sì, però il sarcasmo. Ecco, questo è il tema del libro, il fatto che noi, di fronte all'evidenza, rispondiamo sempre con sì, però, e spostiamo il traguardo. Sì, però, sei capace di mangiare le noccioline saltando su un piede solo. C'è questa idea di inventare, di trovare qualcosa, anche giustamente, che noi possiamo fare e loro no. È diventato questo, trovare almeno una cosa in cui noi siamo ancora bravi, ed è umano, ed è giusto, e io lo chiamo il problema del residuo. Cosa resterà agli esseri umani dopo che le macchine hanno...
Di esclusivo, diciamo. Di esclusivo.
Beh certo, la domanda umanistica...
Forse i lavori manuali.
Non ci sarebbe niente di male, ma... Sì.
No, dico, forse quello resterà al genere umano.
Beh, insomma, idraulico. I robot.
Le ci sono già tantissimi.
Sì, dico, però uno che materialmente viene a casa tua...
Si china.
La cura alla persona. Infatti in questa, nella nostra società, già adesso, dove la manifattura diventa più automatizzata, dove mancano i lavoratori, nelle cure personali alle persone.
Sì, ma ci può anche essere dell'altro, perché non è mica detto... Siccome ogni intelligenza è diversa e quella umana è una, e io mi aspetterei che... ogni animale anche, e il mio cane sa che arriva al postino prima di me, ma non è capace di leggere i libri di greco, di grammatica greca. E avanti così, ogni intelligenza è specializzata. Sarebbe strano che non ci fosse una cosa nostra. E dobbiamo trovarla e credo che sia un momento buono per cominciare a pensarci adesso.
Prima fuori onda parlavamo di DeepSeek, no? L'intelligenza cinese che ha sconvolto tutti quando è emersa. Ma come? Costa meno? È più conveniente?
Ma sono due passi da fare, è importantissimo. Uno è la strada che abbiamo trovato finora per migliorare l'intelligenza di queste macchine, si chiama scaling, vuol dire accrescere le loro dimensioni. E la congettura che questo possa continuare si chiama the scaling hypothesis, l'idea che continuando a scalare si migliori ancora. Per fare questo bisogna usare grandi macchine e tanta energia. E si parla molto di i limiti ultimi, finiranno i dati, finirà l'energia. Già oggi, incredibilmente, sembra uno scherzo, per addestrare una rete neurale si costruisce un centro di calcolo apposta e centrali elettriche apposta per eseguire una computazione. Il mondo è cambiato in 2 anni. Bene, un modo per avere i finanziamenti da noi è sempre stato intelligenza artificiale sostenibile. E questa parola che porta i finanziamenti, renderla efficiente, ambientale, a basso costo energetico. E lo sappiamo che è possibile, perché un cervello umano può eseguire calcoli molto complessi con l'energia di un singolo cioccolatino. Quindi non c'è bisogno di bruciare tanta energia quanto una centrale nucleare.
Quindi è poco efficiente l'intelligenza artificiale.
Al momento è poco efficiente.
All'essere umano.
E quindi un progetto è trovare la strada. Si investe. Allora, lo scorso anno, questi colleghi cinesi l'hanno fatto. Uh-huh. E invece di essere contenti, sono crollate le borse. Ed è...
perché i grandi hanno detto possiamo farlo solo noi, adesso hanno dimostrato invece.
Si può fare e si farà ancora di più, si risparmierà sempre di più.
Vorrei andare sulla questione della creatività, cioè un anno fa ho avuto una discussione con un professore di logica, di filosofia, anche noto, e lui diceva sì, ma l'intelligenza artificiale non potrà mai essere come l'essere umano perché fa un'altra cosa, cioè la creatività spesso l'associamo, poi non voglio dare una definizione definitiva, ma con l'idea di sfidare i propri assunti, i propri assiomi, cioè cambiare il modo di pensare, non semplicemente una progressione logica. Può l'intelligenza artificiale imparare a fare questa cosa, a cambiare se stesso? E se lo fa, rappresenta un cambiamento proprio nel modo di considerare la creatività?
Allora, due cose. Uno è ovvio... non ne parliamo oggi, ma ci ho fatto un altro libro. L'intelligenza artificiale non è un sistema logico, non procede da assiomi a teoremi, non funziona più così da molti decenni. E questa è una cosa che i logici ancora non hanno assorbito. Funziona diversamente. Quando trovo un cane che evita un ostacolo, il pollo che non si fa colpire da un autobus, questo non è logica, è un altro modo di sistemare i comportamenti. E può anche essere inconsistente all'interno, può funzionare cambiando, mantenendo conoscenze contraddittorie.
Lo fa per imitazione, per apprendimento, per addestramento?
Uno può contenere al suo interno una serie di conoscenze che non devono essere internamente consistenti. La logica non può sostenere questa cosa. La vita sì, un cane sì, anch'io, sono pieno di contraddizioni. Non c'è bisogno di sistema. Questo è. Però è vero che la creatività è importante e vi faccio notare che quest'anno il premio Nobel per la chimica è andato a un informatico che si chiama Demis Hassabis, perché il suo algoritmo AlphaFold ha risolto dei problemi di chimica enormi e giustamente ha vinto il premio Nobel. Questo è l'inizio di anni e anni in cui non si capirà più chi merita il premio Nobel, la macchina o la persona.
Cioè, a noi sembra di essere già in un momento molto avanzato, invece poi siamo solo all'inizio dello sfruttamento di questo.
Come si dice molto in questo campo, la versione di oggi dell'intelligenza artificiale è la più debole che avremo in futuro. Questa è la peggiore che avremo ed è già capace di vincere un Nobel. Creatività vuol dire produrre conoscenze originali che noi non siamo in grado di produrre nella chimica, nella scienza dei materiali. Pensi
ma qual è il metodo che utilizza per farlo? Nel senso, la forza dei numeri?
Non è forza brutta. Non è forza brutta. No, non basterebbe. Infatti il gioco del Go è un buon esempio. Mediante forza brutta non potrebbe convergere. Si tratta di imparare a riconoscere le opportunità e perseguirle e immaginare soluzioni. Nel caso di AlphaGo, se l'ho già descritto, durante le famose 5 partite di Seoul, quando l'essere umano Lee Sedol ha perso con AlphaGo, nella seconda partita c'è la famosa mossa 37, uno sbaglio all'apparenza, una mossa che la macchina ha fatto e nessuno poteva spiegarsi. Sembrava l'inizio della fine. Quando poi la macchina ha creato un attacco nuovo, completamente mai visto, che ha spiazzato tutti, gli analisti hanno capito che tutto si basava sulla mossa 37. Che era un'invenzione.
Che era in teoria una mossa, che è stata inventata dalla macchina.
Oggi si studia e si riproduce.
Ma aveva fatto un calcolo per capire dove poteva andare?
Beh, lì è un po' la creatività, evidentemente. Ha creato.
Ma con
una...
il calcolo
allora,
o con.
Descrivere come funziona ci vorrebbe un bel programma, lo farei volentieri, però ci vuole. Non è solamente elencare le opzioni e sceglierne una.
No.
Si tratta di avere un fiuto.
Ok.
Avere una strategia, cioè avere
questa è una grandissima.
Beh, ma avere il fiuto è il punto. Quando dico le macchine da 6 mesi ragionano, cosa vuol dire? Che di tutte le catene di passaggi possibili che possono seguire, trova quella più promettente. È un fatto di fiuto.
Beh, infatti ci è arrivato un ascoltatore, ci ha mandato un monologo di Leonardo Manera sull'amore,
ma
con
nel senso
tono
che hai inserito
amaro,
come indicazioni, fammi un monologo.
Sì, con lo stile di Leonardo Manera l'ha chiesto a Grock.
Però anche lì dipende che informazioni inserisci, perché più informazioni inserisci più te lo dà,
messo, letto con un tono un po' amaro sul tema dell'amore, sullo stile di Leonardo Manera, è arrivato nel giro di un secondo il monologo.
E dopo, giramelo che se è buono lo faccio. Sai che non l'ho mai utilizzata oggi per fare certo. I pezzi.
Ma l'ho visto qua e là, meglio il Manera originale, sì, ancora.
Secondo me
il Manera
problema
originale
del residuo è risolto. Se cerchiamo le cose che la macchina non farà mai, una è Manera.
È vero, ma infatti adesso non è
la soluzione.
Non è lisciarti il pelo, è vero, cioè il residuo è ancora la creatività dell'artista. Questo è ancora di là da venire,
però,
per l'intelligenza artificiale.
Ci sta dicendo che non siamo lontani anche da questo.
Sì, ci sta dicendo che noi, Andrew, siamo spacciati, mentre Leonardo ha ancora qualche anno di...
Chi l'ha
va bene,
detto?
Dai, il momento del traffico, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Mary was a maiden when the bird began to sing. She was fairer than the blooming rose early in the spring. Her thoughts were getting happy and the morning rare and fine. For her lover was a river boy from the river in the pine.
Allora, sono le 10:49 minuti, adesso noi però dobbiamo collegarci, lo dico a Nello Cristianini e a Andrew Spannaus, con il nostro inviato Gianni scappato di casa. già scappato di casa, inviato di Radio 24. È a Roma. Mi fate il numero di telefono, perché c'è un importante consiglio dei ministri oggi. Vediamo se risponde, perché di solito vediamo se sempre un po' così. Gianni scappato di casa, niente, il nostro inviato manco risponde. Molto bene. Sì. Pronto, sei scappato di casa?
Sì.
Guida per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Questi due, pronto? Alessandro Mia, Leona Manera.
Pronto?
Sì,
sono scappato di casa. E chi è?
Come chi è? Qui Radio 24, sei il nostro inviato. Sono Alessandro Milan, scappato di casa.
È quello che fa il programma della radio. Un momento che mi... Ma che ora è, scusa?
Ma no, come che ora è? Sono le 10:50.
Aspetta un attimo che mi tiro su dal letto. Ma devi chiamare così presto.
Ascolta.
Chi sei te, Alessandro?
Sì. Ma siamo in diretta, Siamo in diretta.
Ah, ciao. No, ma l'avevano detto che mi chiamava qualcuno, ma è troppo presto.
No, è scappato di casa.
Ma cioè, un attimo che mi do una lavata la faccia.
Sì, ascolta, c'è il Consiglio dei Ministri, vorremmo sapere alcune cose, visto che sei inviato nostro.
Ah sì, cos'è? Gentiloni?
Ma come Gentiloni? Ma sei rimasto indietro di almeno tre governi.
Ha cambiato.
La Meloni, Giorgia Meloni.
Ma veramente? Ma veramente c'è la Meloni?
Ho capito, ma...
Non c'è più Gentiloni.
Sì, ma un po' di professionalità. Sì, c'è Giorgia Meloni.
Un attimo, un momento che mi tiro su dal letto.
No, ma sì, voi volevamo
non
sapere qual è...
chiamarmi un orario diverso, scusa.
No, cioè, noi vorremmo sapere qual è la posizione del Presidente del Consiglio sulla situazione internazionale.
Metto che sono trasferta con Carlo Salvatore. Carlo, ma... Cioè, non è troppo presto,
Gianni.
Cosa che vuoi sapere?
Scusa, la posizione sapere, del Nina? Presidente del Consiglio sulla situazione internazionale. Meloni.
Adesso vado giù e mi informo. Tempo di arrivare. Vabbè. C'è un'altra domanda che magari.
Sì, tipo cosa succederà adesso nelle prossime ore? C'è il Consiglio dei Ministri.
Allora, prima cosa che succederà è che vorrei andare a fare colazione.
Ascolta.
Mi ha appena tirato giù dal letto. Vorrei andare a fare colazione, poi vado a cercare un altro ostello, perché qui dove ha mandato la radio stanotte. Non è che siamo, cioè.
È vergognoso.
Mi ha ciulato il portafogli.
Vabbè.
Nell'ostello, non puoi dire a Tamburini se mi mandi un altro ostello.
No, ma senti, Gianni,
Carlo Salvatore, non è che
forse ti devi un attimo riprendere.
La Confindustria ci manda negli ostelli, dammi due soldi in più, no?
Senti,
anche te. Dimmi,
puoi dire almeno l'opposizione cosa pensa? Ti vedo un po' impreparato, ti sento. L'opposizione cosa pensa di l'opposizione politica al governo?
Ma veramente ce l'ha Meloni?
Sì, al governo.
Allora adesso vado
l'opposizione
a vedere
c'era Schlein, diciamo Conte.
Schlein. Chi?
Schlein e Conte.
Senti, sull'opposizione adesso vado in edicola e trovo l'unità. Ma non so neanche se più in edicola. Vabbè, casomai vedo se al bar è rimasta qualche copia dell'unità.
Vabbè, senti Gianni, possiamo salutarci, nel senso che... No,
possiamo... Non so, se vuoi chiedermi ancora qualcosa...
Ma dimmi se ci sono altri provvedimenti di cui si parlerà in Consiglio dei Ministri e poi chiudiamo la
lista. Allora, io vorrei, adesso andrò a chiedere, se danno un bonus per le vacanze.
Sì, vabbè.
Perché l'estate scorsa sono stato a Milano tutto l'anno, ma anche andare a Sarzano a Cesenatico.
Senti Gianni... Vai a fare colazione. Che noi
adesso
dobbiamo
sono a letto che mi hai tirato giù.
Grazie.
Ciao.
Io non lo so se Nello Cristianini, pensando al residuo,
ha trovato la soluzione.
Pensava a questo. Va bene, se volete oggi Nello Cristianini è a Milano, per l'appunto, ai nostri studi. Sarà alla Fondazione Feltrinelli alle 18.30 in via Pasubio per presentare il libro Sovrumano, oltre i limiti della nostra intelligenza, per il mulino. Poi fai il tour. Ma questo te l'ha scritto l'intelligenza artificiale o la...
È l'ultimo libro scritto da un essere umano, da oggi in poi ci penseranno le macchine. Però stasera mi presento di persona in via Pasubio, in viale Pasubio,
sì,
e presento il libro senza aiuto di nessuna macchina.
Senza aiuto. Beh, guarda che però questa, anche questo succederà in futuro, anzi sta già succedendo. Tesi, tu poi all'università di Bath magari qualcuno si presenta con la tesi, li riconosci quelli che hanno...
Io quando scrivono senza sbagli in inglese capisco che la macchina ha lavorato.
Senti, grazie Nello Cristianini, chissà dove ci porterà tutto questo. Noi guardiamo con attesa, un pochino di inquietudine, la possiamo avere un pochino di inquietudine, come tutte le cose umane.
Ma è tutta salute.
È tutta salute. Grazie Nello Cristianini per essere venuto a trovarci. Caro Andrew, noi dobbiamo andare anche a fare una nuova puntata del podcast.
Dobbiamo chiudere.
That's America!
Buon pomeriggio a tutti.
Nessuno, 100.000.